Adesso abbiamo la fortuna di avere in studio una delle persone più chiare del pianeta, forse è l'unica qualità che ti caratterizza. Guarda, io ti sento molto bassa. Prova. Ok, adesso facciamo finta che ti sento. E allora, appunto, abbiamo te in studio, spesso ti invitiamo a portare un contributo. E questa volta ci interessava, ed è un bel po' di tempo che non abbiamo colto l'occasione di aggiornarci un po' riguardo decreti, leggi che in maniera molto veloce si sono avvicendati in questi due ultimi governi. E insomma, oggi vorremmo parlare del decreto Di Maio, parliamo comunque di controllo dell'immigrazione. Abbiamo sorvolato fin troppo sulle tendenze di questo nuovo governo e approfittiamo della tua presenza per approfondire un pochetto, dai.
Evviva. Allora, non so, io non so bene da dove iniziare, nel senso che cioè, rispetto a quello che sta facendo il nuovo governo ci sarebbe tanto da dire in realtà, anche se niente sembra nuovo. In effetti qualcosa di nuovo c'è, sicuramente l'elemento della continuità rispetto al governo precedente, nonostante i proclami insomma di un nuovo umanesimo, in realtà questa continuità è più che evidente. E non che ci sia bisogno di dimostrarlo, però insomma potremmo partire da più che dal controllo dell'immigrazione. Qui stiamo parlando di due decreti, cioè io parlerò da sola probabilmente.
Bravissimo. Io intanto mi metto gli occhiali, prendo appunti.
Studiamo. Oggi studiamo questi due decreti ministeriali, che in realtà più che del controllo dell'immigrazione tout court, in realtà toccano il tema dell'asilo, del sistema italiano di asilo. E uno è datato 5 agosto e uno 4 ottobre, quindi in realtà scavalliamo tra un governo e l'altro, però in realtà sono uno propedeutico all'altro e comunque sono decreti ministeriali di implementazione del decreto Salvini number one, quindi quello poi convertito in legge a fine, quella legge 132, a fine 2018. Mi guardi perplessa.
No, mi sono fermata al number one che mi ricorda un'altra cosa.
Scusate. Allora, il primo decreto è un decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto, quindi se non sbaglio firma Matteo Salvini ancora.
Bravissimo.
Grazie. Che praticamente che cosa fa? Cioè disciplina questa situazione delle procedure accelerate di asilo. Allora, ovviamente queste procedure accelerate di asilo, che poi insomma diremo un po' meglio di che cosa si tratta, cioè che cosa si sostanziano rispetto alla procedura ordinaria, praticamente vengono già applicate secondo il decreto legislativo 25 del 2008, che vabbè chi se ne frega, è il decreto che implementa la direttiva procedure, cioè che disciplina come funziona la procedura di asilo. Praticamente queste procedure accelerate sono quelle che vengono già applicate negli hotspot e nei CPR, quindi quando la domanda di asilo viene presentata nelle galere della detenzione amministrativa o negli hotspot. Ora, praticamente questo decreto di agosto di Salvini ha individuato le famose zone di frontiera e di transito, le famose zone di frontiera e di transito dove queste procedure accelerate vengono applicate. E ora vi dico quali sono queste nuove zone di frontiera: sono Trieste-Gorizia, Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, Cagliari. Cioè praticamente in tutti questi luoghi vengono individuate delle frontiere, delle zone di transito di frontiera dove applicare queste procedure accelerate. E lo stesso decreto inoltre introduce due sezioni specializzate delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale a Matera e Ragusa, quindi vengono creati insomma degli organi preposti specificamente a applicare queste procedure accelerate. Quindi questo è il primo pezzetto. Il secondo pezzetto invece viene è il secondo decreto ministeriale, questa volta a firma Ministero degli Esteri, con l'intesa del Ministero dell'Interno e della Giustizia, del 4 ottobre, quindi abbiamo cambiato governo. Nel frattempo c'è stata la crisi di governo, l'insediamento del nuovo governo, il cambio del Ministero dell'Interno, quindi l'insediarsi di una ministra tecnica, no? Che doveva essere più, diciamo, fare meno propaganda politica e meno campagna elettorale, più un'azione incisiva e umana. Quindi però comunque abbiamo già visto gli sbarchi, insomma, anche in questo insomma, dall'insediamento del nuovo governo, come vengono trattati, ovviamente in piena continuità con la propaganda precedente, anche con le modalità precedenti rispetto agli sbarchi dell'ONG, senza contare di non ad esserci. Vabbè, detto questo, il 4 ottobre Di Maio ci regala questo bellissimo decreto ministeriale sui paesi di origine sicuri. Questa storia dei paesi di origine sicuri era stata introdotta dalla legge Salvini di fine 2018 all'interno di questo decreto legislativo del 2008. Cioè l'articolo 2 bis del decreto legislativo del 2008 numero 25 ci dice che con un decreto del Ministero degli Affari Esteri, che è quello che è stato approvato nel ottobre, insomma, qualche giorno fa, veniva individuata una lista di paesi di origine sicuri dei richiedenti asilo, per i quali veniva applicato, diciamo, per i richiedenti provenienti da questi paesi deve essere applicata anche in questo caso la procedura accelerata di asilo, ok? Quindi questo decreto di ottobre ci dice quali sono questi paesi che devono essere considerati di origine sicuri. Ora ve li dirò perché comunque è importante sapere. Allora, ovviamente ci stanno paesi che sono candidati all'accesso all'Unione Europea, quindi penso ad esempio all'Albania, ovviamente, poi abbiamo altri paesi balcanici, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, poi abbiamo Ucraina, Ghana, Senegal, Tunisia, Marocco e Algeria. Non penso che ci sia bisogno di commentare, non so, vuoi commentare questa lista?
No, secondo me esce in maniera chiara.
Già
si racconta da sé, però esce in maniera chiara l'aspetto logistico che sta riguardando, esatto, questo decreto.
Ok, quindi questi paesi di origine, questo elenco è stato approvato adesso e si prevede, insomma, un aggiornamento periodico della lista dei paesi. Periodico non si sa su quale base, temporale, né chi lo deve aggiornare. Probabilmente sempre il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, non lo sappiamo. Allora, quando è che un paese viene considerato di origine sicuro secondo la legge italiana? Ok, viene considerato paese di origine sicuro se è possibile dimostrare, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge in un paese democratico e della situazione politica generale, che non c'è sostanzialmente, che non sussistono atti di persecuzione, tortura e trattamenti inumani e degradanti o violenze indiscriminate. Questa è la definizione generica del paese di origine sicuro. Come lo decidono se questi paesi sono di origine sicuri? Sulla base di una serie di informazioni che gli vengono date da chi? Cioè, per capire il sistema un po' diabolico che hanno inventato, quindi le informazioni vengono date dalla Commissione Nazionale Diritto d'Asilo, quindi Ministero dell'Interno, dagli altri Stati membri che comunque raccolgono informazioni e se le scambiano, dall'EASO, quindi l'Unione Europea, e in più dall'UNHCR, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali rilevanti.
Okay? Se la cantano e se la suonano.
Esattamente. In più il comma 3 dell'articolo 2 bis del decreto legislativo bla 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 del 2008 ci dice che, per capire questa cosa, che cosa vanno a analizzare all'interno di ogni paese potenzialmente di origine sicuro? Le disposizioni legislative in vigore, quindi le leggi approvate, il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nei principali trattati internazionali, come ad esempio la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, eccetera eccetera, il rispetto dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, che sarebbe il principio di non refoulement, quindi il divieto di respingimenti, insomma, di massa, e l'esistenza di un sistema di ricorsi effettivi, quindi un sistema giudiziario che permette di sanzionare le violazioni di tali diritti e libertà. Cioè, quindi praticamente quello che c'è scritto sulla carta nelle leggi di un paese. Ok? Bene. Che cosa comporta questa approvazione di questa legge 132 del 2018 e poi del decreto ministeriale di ottobre che lo implementa? Ci dice che praticamente nei casi di domande d'asilo presentate da persone provenienti da questi paesi, si parte tendenzialmente dall'idea che quella domanda di asilo sia infondata, ok? Quindi è esattamente, cioè praticamente si ribalta la procedura d'asilo, cioè tu se vieni dal Senegal e presenti una domanda di protezione internazionale, io commissione territoriale parto dal presupposto che mi stia di una stronzata, cioè che la tua domanda di asilo sia manifestamente infondata, ok? E quindi praticamente scatta una procedura che è esattamente ribaltata. È ribaltata per quanto riguarda l'onere probatorio, che viene invertito. Che vuol dire? Vuol dire che non sono io commissione territoriale che ascolto te richiedente e tendenzialmente o teoricamente insieme a te ricostruisco la tua storia individuale e devo io provare che che il tuo racconto è fallace, non è veritiero. In questo caso sei te che mi devi dimostrare che nonostante il tuo paese sia un paese considerato sicuro dalla legge, dallo Stato italiano, tu per la tua condizione assolutamente specifica in realtà anche in quel contesto rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani, degradanti. Cioè è proprio un onere probatorio non solo invertito ma assolutamente sproporzionato. Assolutamente sproporzionato,
anche perché dall'altra parte c'hai l'Europa intera,
esatto,
e le organizzazioni che dicono il contrario.
No, ma poi c'hai una commissione territoriale che è formata per i tre quarti delle persone del Ministero dell'Interno, comunque, no? Ok. Che è chi ha firmato questo decreto insieme a Di Maio.
Ok.
Beh. Un onere probatorio assolutamente sproporzionato se si considera che inoltre la procedura è accelerata. Cioè la procedura accelerata, lo dirò tra poco, però vuol dire che i tempi sono molto più brevi. Quindi tu hai anche meno tempo per raccogliere tutta la mole di documentazione che ti servirebbe a dimostrare quello che tu vuoi sostenere. Senza considerare che le procedure accelerate sono anche quelle che vengono applicate negli hotspot e alle frontiere, cioè appena arrivi e uno può immaginare quanto sia difficile ottenere assistenza legale in un hotspot o in una zona di transito dell'aeroporto, e non solo ottenere assistenza legale, ma un'assistenza legale che ti aiuti a raccogliere tutta la documentazione che ti serve per sostanziare la tua domanda di asilo. Cioè praticamente diventerà una sorta di respingimenti di massa verso tutte le persone provenienti da determinati paesi.
Che poi è un po' un meccanismo che si creò in una maniera feroce dal 2015 in poi, quando neanche c'era un'informazione su come si poteva accedere al territorio e si rimaneva sospesi e poi respinti perché si rispondeva a una semplice intervista.
Sì, dall'introduzione del sistema hotspot questa cosa di fatto è già, cioè infatti questa più, cioè più o meno è una roba che è diciamo una regolamentazione per legge di una roba che già di fatto avviene. Di fatto avviene per una serie di motivi. Cioè innanzitutto perché questa questione dei paesi di origine sicuri non se l'è inventata l'Italia adesso, è un istituto facoltativo che è previsto dall'articolo 37 della direttiva procedure, quindi l'Unione Europea aveva previsto la possibilità per gli stati di introdurre volontariamente e facoltativamente una lista di paesi di origine sicuri. E infatti al 2018 erano 16 paesi membri che già se ne erano dotati, e addirittura la Danimarca se ne è dotata da prima ancora della caduta del muro di Berlino. Cioè nel senso è stata una roba sperimentata prima a livello nazionale, poi introdotta all'interno delle direttive comunitarie, e addirittura la Commissione Europea sta spingendo dal 2015, anche prima, poi questa roba è stata bocciata dalla Corte di Giustizia, però è dal 2015, quindi dall'inizio di quella che viene definita impropriamente la crisi dell'asilo, la crisi dei rifugiati, quindi il biennio 2015-2016, che la Commissione europea sta tentando di far approvare una lista comune dei paesi di origine sicuri, comune a tutti gli stati membri. Questa cosa ancora non è passata, però insomma è nel dibattito. E inoltre, cioè, se uno ci pensa, ovviamente questa cosa dei paesi di origine sicuri è di fatto già esistente con gli accordi bilaterali. Cioè, gli accordi bilaterali che l'Italia negli anni e con maggiore intensità a partire dagli anni 2000 ha iniziato a firmare con i paesi, soprattutto del Nord Africa, ma non solo, perché comunque ci sono accordi di riammissione anche con il Kosovo dalla metà degli anni 2000. Di fatto sono creano una lista informale frammentata di paesi di origine sicura, con la differenza che questo decreto ministeriale, essendo appunto un decreto ministeriale, è unilaterale, cioè approvato in autonomia dal governo italiano senza necessità di negoziare con i paesi di riammissione, e quindi senza neanche più un do ut des, cioè semplicemente io decido che te li rimando perché te per me non sei un paese insicuro per cui dare la protezione.
Perché parte l'accordo bilaterale, poi partirebbe dallo stesso presupposto con cui si basa questa lista dei paesi terzi sicuri, cioè ovvero la carta costituzionale, sì, tutto quello che...
Che quei paesi possono garantire un livello di protezione adeguato, senza contare che questi paesi di origine sicuri possono essere sicuri anche solo in parte.
Certo.
Ok, quindi certo. Nel senso, basta che anche se ci sta una parte del paese che è in guerra, non so come dire, se il resto del paese in realtà...
Che ne so, è occupato dall'esercito americano,
esatto,
il paese terzo sicuro.
Ti posso respingere lì perché, che ne so, ti posso mandare in Friuli Venezia Giulia invece che in Sicilia, tanto è sempre il paese tuo, no? Giusto? Mm-hmm. Okay, bene. Ok.
Vogliamo fare una pausa musicale?
Sì, dai, facciamo una pausa musicale così raccolgo le idee.
Prima che inizia l'interrogazione, sto sudando. E allora bene, si torna in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, siamo in studio con una compagna, stiamo cercando di fare un po' di chiarezza, l'abbiamo detto da principio, riguardo il decreto di Maio e qual è lo stato dell'arte rispetto al sistema d'asilo e io lo chiamo controllo immigrazione, te mi continui a correggere, ma ti voglio bene lo stesso. Salutiamo tra l'altro un ascoltatore che ci ha per fortuna chiamato e dato ragione, forse è la prima volta in 10 anni di trasmissione che ci danno ragione, quindi lascio a te la parola, che sembra che sei l'unica che la dice giusta.
Allora vabbè, diciamo che in realtà il grosso l'abbiamo detto, però in realtà ci sta da fare un attimo un inciso e cioè da entrare un po' nel merito della procedura.
Faccia
tu
pure.
Mi guardi e ridi davanti, ok. Allora, praticamente, che cosa vuol dire la procedura d'asilo accelerata? Allora, innanzitutto la procedura ordinaria di asilo, cioè per capire un po' i tempi teorici, perché poi sappiamo che le commissioni cioè che poi la realtà, la prassi sui territori può essere anche molto diversificata, però nella procedura ordinaria di asilo, una volta che è stata diciamo depositata la domanda di protezione internazionale, il colloquio di fronte alla commissione territoriale dovrebbe avvenire entro 30 giorni. Dopodiché la commissione avrebbe 3 giorni feriali per depositare la propria decisione rispetto allo specifico caso. Questi tempi possono, per motivi eccezionali o comunque per tutti i casi discrezionalmente decisi dalla commissione, possono essere vari eventuali, prorogati, questi tempi possono essere prorogati dai 6 fino ai 12 mesi. Quindi possiamo dire che una procedura ordinaria di asilo può durare fino a 1 anno sulla carta. E ovviamente sappiamo che a volte dura anche di più, nel frattempo la persona ha un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo. Che cosa succede nelle procedure accelerate? Che ricordiamo sono quelle che riguardano le domande di protezione presentate nei CPR, negli hotspot, nelle zone di frontiera e di transito, e anche adesso dalle persone provenienti dai paesi di origine sicuri. La procedura accelerata innanzitutto viene considerata in via prioritaria dalle commissioni, quindi passa avanti a tutte le altre, che quella commissione che generalmente è competente per territorio deve andare a smaltire nel suo lavoro ordinario, quindi passano avanti rispetto alle altre. E abbiamo 2 casi, c'è la procedura accelerata nel caso in cui la domanda di protezione viene presentata genericamente da un cittadino di uno stato sicuro, ok? E in quei casi la legge non parla dell'audizione in commissione, però ci dice che la commissione territoriale ha 5 giorni per decidere, ok? Nel caso di domande di protezione presentate invece in zone in frontiera o in zone di transito, l'audizione avviene entro 7 giorni e la commissione ha 2 giorni per decidere. Quindi stiamo parlando di tempi rispetto ai 12 mesi di meno di 10 giorni, ok? Che ovviamente, come dicevamo prima, rendono assolutamente impossibile sia un'assistenza legale che abbia degna di questo nome, sia reperire tutta la documentazione che serve per dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni di fronte alla commissione. Vuoi dire qualcosa?
No, dico anche farsi spedire documentazioni, esatto, e via dicendo.
Esatto. E inoltre, cioè, diciamo sempre dal punto di vista procedurale, una cosa che sta all'interno della dottrina, diciamo, la dottrina mi fa molto ridere, e sta suscitando un grande dibattito, è il fatto che a livello procedurale, nel caso appunto di domande presentate in frontiera o in zone di transito, quindi la seconda delle 2 tipologie di procedura accelerata, viene annullato l'effetto sospensivo, che vuol dire cioè che di fronte a un parere negativo della commissione territoriale si può fare ricorso all'autorità giudiziaria, e nella procedura ordinaria questo sospende l'espulsione, e per queste domande di protezione internazionale non sospende l'espulsione.
Chiarissimo.
Ok. E ovviamente questa cosa è abbastanza inquietante, perché ovviamente questo annullamento della sospensiva, dell'effetto sospensivo, viene applicato solamente alle domande presentate di asilo presentate in frontiera, nelle zone di transito, negli hotspot, che a partire dall'instaurarsi del sistema hotspot e a maggior ragione con i decreti sicurezza che di fatto hanno moltiplicato i luoghi di detenzione e i luoghi di identificazione,
che può essere qualsiasi luogo.
Sì, può essere qualsiasi locale a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Ovviamente possiamo ben capire che saranno gradualmente sempre di più le domande più frequenti, le domande di asilo più frequenti saranno quelle presentate all'arrivo, quindi nelle zone di transito. Ecco.
No, è abbastanza chiaro come accennavi
te. Verso cosa ci stiamo muovendo,
sì, sì,
insomma.
Sì, sì. Sì, assolutamente. Non so, vuoi aggiungere altro? Vuoi aggiungere qualche considerazione?
No.
Ok. No, cioè abbastanza chiaro. Penso che, tra l'altro, gli effetti saranno anche molto veloci.
Sì, no, nel senso che comunque si stanno. L'unica cosa che posso. Cioè, ci ho tenuto a parlare anche del decreto ministeriale di agosto, semplicemente perché quello a cui stiamo assistendo, secondo me, cioè no, secondo me, nel senso non è che mi invento niente, però insomma quello a cui stiamo assistendo è comunque una moltiplicazione e un'informalizzazione dei luoghi di identificazione e di detenzione, per cui vengono creati nuovi luoghi che vengono deputati a zona di frontiera, a Matera, cioè non so come dire, no? Nel senso, la frontiera non è, questo ce lo diciamo da tantissimo tempo, la frontiera non è più quella che noi ci immaginiamo come margine ultimo del territorio statale, ma è qualsiasi luogo dove ci sta la polizia, cioè di base.
Chiarissimo. Da qui ovviamente si descriverà presto il percorso obbligatorio delle persone che fanno ingresso e cioè proprio la gestione del flusso, anche perché mi è davvero poco chiaro come si è evoluta la situazione dal passaggio hotspot, hub, alla chiusura dei CAS. Tutti questi passaggi si vedono effettivamente nei termini di chiusura di stabili, cooperative che vanno in fallimento o che si propongono, per esempio come è successo a Roma per la gestione dell'emergenza sgomberi e non più per la gestione della presenza delle persone che fanno richiesta di richiesta d'asilo, tra l'altro in una strettoia che è quella della protezione internazionale, che della protezione umanitaria che non esiste più. Quindi effettivamente in maniera molto molto veloce, così come ci sono stati dei passaggi con le leggi, vedremo degli effetti davvero agghiaccianti.
Quello che sicuramente si può dire già da adesso è che la spesa governativa per il sistema d'accoglienza è stata dimezzata, perché ovviamente l'eliminazione della protezione umanitaria come titolo di accesso al sistema SPRAR ha fatto sì che la capienza del sistema SPRAR stesso potesse essere ridotta in maniera assolutamente significativa. Quello che io penso è che il sistema SPRAR, quindi la seconda accoglienza, che oggi si chiama SIPROIMI, verrà sempre più targettizzata per le vulnerabilità ultraspecifiche, che sono quelle classiche, quindi appunto le vittime di tratta piuttosto che donne, piuttosto che le famiglie, piuttosto che la vulnerabilità psichica, come viene definita. E sui grandi centri bisognerà stare molto attenti a quello che succede sui territori.
In questa fase ovviamente quando ci hai parlato dei diversi luoghi che vengono deputati proprio in apertura, l'apertura prevista a novembre del CPR a Gradisca rientra perfettamente in questa logistica del controllo.
Già.
Ok. E allora, dato che ci dicevi che non volevi più aggiungere niente, non ti chiediamo più di aggiungere qualcosa.
Grazie.
E grazie a te davvero, sei sempre la benvenuta. E non so se verrai ancora, però prima che inizi l'interrogazione chiudiamo la tua presenza qui. Saluta tutti.
Ciao a tutte e tutti. E volevo dire che io in genere sono qui molto spesso perché penso di essere una delle poche ascoltatrici che apprezza la selezione musicale di Silenzio Assordante.
Grazie, ti voglio bene, alla prossima. Voi restate all'ascolto, un po' di musica e poi andiamo a contattare il collettivo Senza Numero, parleremo di Electroshock.